un po' all'interno di questi meccanismi. Forse torno un po' alla domanda di ieri, no? Ai livelli macro accediamo come? Attraverso la politica, attraverso il nostro intervento, diciamo, il nostro impegno diretto. Però forse agiamo anche lavorando, io dico nel micro, no? Cioè lavorando con serietà e con attenzione e vedremo insomma un po' con i nostri partner e con le comunità con cui siamo e quindi provocando un cambiamento che non va ad incidere a livello numerico in modo significativo, cioè non risolveranno questi interventi il problema della fame nel mondo. Però saranno un segno, però saranno opportunità di cambiamento, però possono anche avere questa funzione di contaminare altre realtà e di essere opportunità per altre comunità. E io giusto per esempio il CEFA un attimo, soprattutto in relazione al perché una organizzazione non governativa si occupa in prevalenza di agricoltura. E il CEFA è nato 40 anni fa, è nato 40 anni fa, abbiamo fatto il 40° l'anno scorso, proprio dalla realtà delle cooperative bianche dell'Emilia Romagna. E quindi l'agricoltura era proprio quello che accomunava tutte queste opere che ai tempi, 40 anni fa, erano in prevalenza cooperative di tipo agricolo. Adesso negli anni si sono riconvertite, quelle che sono rimaste in specifico nell'agricoltura sono rimaste ormai poche, perché di fatto adesso operano nel mondo del sociale o della formazione professionale, e l'agricoltura proprio questo cambiamento che c'è stato è diventato minoritario. Però allora, 40 anni fa, per opera del senatore Bersani, no, non Bersani quest'ultimo, ma Bersani Giovanni e di padre Angelo Cavagna, che era un deroniano, si sono un po' messi insieme con l'intento di favorire un miglioramento delle tecniche di agricoltura in alcuni paesi del sud del mondo. Quindi era proprio partito sul fatto di dire: noi facciamo gli agricoltori, abbiamo delle competenze, le mettiamo a disposizione, tant'è che le prime attività che vennero fatte erano proprio quelle di fare dei campi di lavoro in Italia per alcuni agricoltori, agronomi dei paesi, allora era Tanzania e l'ex Zaire, insomma il Congo, e per cui facevano questi campi a Minervio, lì proprio in provincia di Bologna, dove, di Chiacolo Duca Rificio, dove trasmettevano tecniche di miglioramento dell'agricoltura. E da lì poi proprio era nata un po' l'idea di dire: però non so, c'è bisogno quindi di qualcuno che parli però la lingua di questi ragazzi che arrivano su. C'è bisogno di qualcuno che abbia le conoscenze più specifiche sui terreni, sul tipo di cultura, su come si fa agricoltura là, cioè non è possibile una trasmissione automatica, io so coltivare bene il pomodoro qua e quindi sono in grado di trasmettere a te questa competenza. E per cui ecco, diciamo, l'avventura è partita in questo senso, no? Mettiamo in gioco le nostre competenze, mettiamole in gioco anche quindi uscendo dal fatto di pensare che siccome io sono bravo qui automaticamente sarò in grado di migliorare la tua agricoltura là, ma lavoriamo insieme alle comunità, in questo caso agli agricoltori dei luoghi dove siamo chiamati, e vediamo cosa in quel contesto si può fare. E infatti CEFA all'inizio stava per Comitato Europeo per la Formazione Agricola, più chiara di così, europeo, perché appunto il senatore Bersani era stato il fondatore della Convenzione di Lomé, che era il primo strumento che si era data all'Unione Europea per l'aiuto ai paesi proprio dell'Africa, Caraibi e Pacifico, e lui è tuttora presidente onorario, in quanto aveva appunto spinto molto all'interno dell'Unione Europea, dell'allora non era ancora Unione Europea, affinché venissero stanziati dei fondi per questi paesi, fondi non solo per i progetti di cooperazione alle ONG, ma anche di aiuto diretto tra i paesi e di sostegno specifico dell'Europa verso verso i governi, quindi spesso noi quando parliamo di cooperazione non dobbiamo dimenticare che molta parte dei fondi di cooperazione passano attraverso aiuti bilaterali, quindi che uno Stato o che l'Europa fa direttamente con i governi dei paesi del sud del mondo, che dovrebbero essere in grado di esprimere quelli che sono i bisogni della propria gente e quindi richiedere finanziamenti specifici da poi redistribuire e utilizzare sui loro territori. E come organizzazioni non governative, quando insomma, diciamo, ce n'è una buona fetta che è nata un po' appunto intorno ai 30-40 anni fa, ed era nata all'inizio poi per molte di queste associazioni, si era nati un po' a sostegno anche alle attività delle missioni, no? Cioè le missioni nel loro intervento e nel loro essere di fianco alla gente, di fianco ai più piccoli, spesso richiedevano la presenza di qualche laico che avesse competenze specifiche e che potesse quindi nel territorio, nell'ambito della missione, dare un contributo di cambiamento. E allora si parlava di laici missionari o altre persone che appunto si affiancavano e davano un po' questo sostegno. E una delle prime leggi appunto della cooperazione che fu fatta fu proprio quella di sostenere la figura del volontario, si parlava di volontario internazionale, e spesso le controparti in loco erano appunto le diocesi o le missioni. E il volontario che cosa aveva di diverso rispetto al laico a sostegno delle missioni? Aveva il fatto che appunto percepiva un minimo di stipendio, per ogni paese tuttora il governo italiano stabilisce quanto deve essere questo minimo, e ha anche una sorta di tutela dal punto di vista contributivo, della pensione, eccetera. Forse adesso è meno interessante perché i nostri giovani vedo che non lo richiedono più, quelli che partono, fatto dei contributi pensionistici, però noi riteniamo che sia ancora un valore importante. E questo voleva essere anche un'opportunità per poter permettere a tutti di partire, no? Perché altrimenti può partire solo quello che poi quando torna a casa qualcuno che lo mantiene, oppure che mentre via che lo aiuta e che gli permette di essere lì. Allora il fatto di partire con un contratto preciso e con un minimo di retribuzione ha proprio aveva nello spirito della legge proprio questa funzione di non fare differenze, di permettere a tutti, anche quelli che provenivano da situazioni economiche più disagiate, di poter andare a prestare la propria opera professionale. E diciamo un pochettino quello che si era un po' aggiunto e che anche il CEFA cominciava a richiedere ai volontari non era solo il desiderio di mettersi in gioco insieme a queste comunità e il fatto di credere fortemente che esiste una possibilità di cambiamento, ma anche di avere una competenza specifica da condividere, cioè nel senso che vado giù a far giocare i bambini può essere un'esperienza importante per la persona che va giù, ma non è quello che viene richiesto, no, dalle comunità. E, per quello che riguarda in specifico i nostri progetti di agricoltura, in realtà fin dall'inizio si è resi conto che è molto difficile fare dei progetti monotematici o completamente legati a un settore. Perché quando poi tu lavori con le comunità, non è che una comunità esprime un bisogno di agricoltura ed è finito lì, c'è un'interazione tra i diversi, non solo tra i diversi bisogni, ma anche sulle cause del perché ci sono alcuni problemi. Per cui l'approccio fin dall'inizio in realtà si trovò ad essere, lo chiamavamo di sviluppo rurale integrato, proprio perché prevedeva la copresenza di settori differenti. E quali settori? Qui di solito i progetti, anche tuttora, ma allora in modo particolare, partono da una richiesta di qualcuno che dice io avrei bisogno, no? E chi è che può avere accesso a questo tipo di richiesta, perché non è la piccola comunità confine del Perù che telefona un giorno a lui e dice io avevo questo problema. Ci sono persone che si fanno, che danno voce a queste realtà, quindi potevano essere le missioni, le congregazioni religiose, là dove c'è la possibilità anche delle associazioni locali già formate, o anche gli enti locali, cioè i governi locali nei villaggi. È chiaro che per il singolo contadino risulta abbastanza difficile mettersi in contatto e dire chiedo al CEPA di fare questa cosa, per cui spesso il tramite è rappresentato da altre persone già presenti sul territorio che ne chiedono un certo tipo di intervento. E, tra l'altro, parliamo di sviluppo rurale integrato, ma anche che guarda all'uomo integrale, no? All'uomo nella sua componente più globale, no? E se pensiamo anche alla soluzione, a me viene proprio il discorso del problema della malnutrizione, no? Legato alla fame, è chiaro che non posso avere un approccio unicamente di tipo sanitario. Per cui io stessa ho lavorato in alcuni centri di salute specifici per i bambini con malnutrizione, però è chiaro che se contestualmente non lavoro con la comunità all'esterno, quando questo bambino torna a casa, ritorna in una famiglia che non è in grado di provvedere un certo livello di alimentazione, e quindi nel giro di 3-4 mesi questo bambino torna lì. Ma non perché la mamma non se n'è presa cura, ma perché non abbiamo risolto, o perlomeno non abbiamo dato attenzione a quello che ha provocato il disturbo, no? Quindi c'è questo modo di essere presenti in modo più ampio. E questo vale anche per il discorso dell'acqua, per il discorso dell'energia e anche, in modo molto collegato col discorso di produrre reddito. Per cui aggiungo giusto due caratteristiche sul tipo di volontari che per tanto tempo sono stati presenti nei nostri progetti e che tuttora sono presenti, e quindi indubbiamente alla base questo desiderio di partire e di essere con la gente e non di partire per fare qualcosa. E questo è un elemento importantissimo, perché so che tanti di voi sono stati in paesi diversi, no? Hanno visitato progetti, e ad esempio una delle difficoltà più grandi che io incontravo era proprio che cosa far vedere, no? Perché c'è uno che viene giù, cosa deve vedere? Deve vedere della gente che si è tirata sulle maniche e che sta lavorando per il proprio sviluppo. E invece la gente che Gesù vuol vedere un muro, vuol vedere un ponte, vuol vedere una costruzione, no? Ma il cambiamento arriverà anche il ponte, se il bisogno è il ponte, perché no? Se ci vuole, ci vuole, no? Però è il lavoro che ci sta dietro che è molto più potente, e che tante volte non si vede. Io dicevo, il progetto c'è ma non si vede, no? Perché quello che dovete vedere è proprio quello, cioè che le persone si sono fatte carico del cambiamento nella propria realtà. E quando arriva un progetto a lavorare con una comunità, il lavoro più grande è proprio quello di prendere tutto il tempo che serve per sedersi, per capire, per ascoltarsi e per individuare insieme quelli che sono i cambiamenti che si vogliono fare e quelli che sono gli strumenti più adeguati per quel posto. E ovviamente qui l'ONG mette in gioco la propria professionalità, la propria competenza, mette in gioco dei soldi, perché chiaramente per realizzare dei progetti c'è bisogno di soldi, non è che però è solo una delle componenti che l'ONG porta giù. A questo punto mi viene sempre un po' da pensare al problema legato alle tipologie di progetti, perché io progetti di tipo agricolo sono un po' per definizione progetti di sviluppo. Forse voi sapete che all'interno anche del mondo della cooperazione qualcuno ha proposto di cancellare la parola sviluppo, perché è una parola ambigua. Quale sviluppo? Lo sviluppo come lo intendiamo noi, non so, più di tipo economico, o un modello simile al nostro che ha funzionato ma che cosa ha anche portato, no? E poi chi sono io per decidere il tipo di sviluppo che va bene per te, no? Per cui qualcuno proprio preferirebbe non utilizzare più questa parola. Noi continuiamo ad utilizzarla, ma in realtà l'accezione del nostro fondatore era sempre collegata alla parola auto, cioè si parlava sempre di autosviluppo, nel senso che tu sei opportunità per un gruppo di persone per metterti in moto e scegliere le tue strade e percorrere. E questi progetti, per definizione, sono progetti che hanno tempi molto lunghi, perché per poter appunto fare tutto questo lavoro di coprogettazione, di lavoro insieme alle comunità, le comunità sono fatte di persone che lavorano, che hanno una vita, per cui non è che possono dedicare tutto il loro tempo per venire a fare gli incontri, per cui che dedicano parte del loro tempo anche per lavorare su questo, come se noi ci chiamassero all'assemblea di quartiere, che ne so, o a, no, a discutere di un problema del nostro territorio. E comunque anche da parte delle comunità ci vuole tempo per prendere fiducia in te, che sei lì con loro, no? Perché comunque bene o male tu sei visto come quello che porta qualcosa, no? E quindi prima di riuscire a capire, no, che cosa possiamo fare insieme, anche lì ci vuole tempo. Tu sei uno che sei venuto qui per darmi un chilo di grana e poi vai via, oppure quanto posso prendere da te, o quanto possiamo, no, fare insieme di diverso. E questo problema dei tempi dei progetti sembra una sfumatura, ma in realtà è importante, perché attualmente sia il Ministero Affari Esteri che l'Unione Europea hanno ridotto di molto i tempi entro i quali devono essere realizzati i progetti. E questo appunto tante volte entra un po' in contraddizione, no? con questo stile del camminare lento, dell'essere a fianco, no? Per cui noi tante volte, a me è capitato spesso, no? Che non puoi andare avanti e avere la comunità dietro, sono dei periodi in cui le attività si rallentano, in cui le persone devono maturare, e sono tempi santi, insomma, che vanno preservati, no? Anche perché accelerare questi processi tante volte porta al fallimento, perché vado a realizzare delle cose come le vedo io e con i tempi che ho io, ma che molto probabilmente non corrispondono a quelli della comunità. Ecco, e quindi questo ci mette un po' in discussione, perché già appunto i finanziamenti sono tutti di, per i progetti di sviluppo, sono tutti di cofinanziamento, cioè sia il Ministero Affari Esteri che l'Unione Europea dà una percentuale per coprire il budget, e l'altra parte deve mettercela l'organizzazione, ed è giusto che sia così, siamo organizzazioni non governative, il nostro contributo lo dobbiamo mettere. Però è chiaro che se comincio ad avere anche molti spazi di questo progetto che mi viene finanziato per 3 anni, lo tiriamo fino a 4 perché fai qualche prova, poi non riesci a fare delle fasi successive, è chiaro che quindi tu come organismo ti prendi in carico un finanziamento poi al 100% per portare avanti questo tipo di azione. Quindi vuol dire avere anche un'autonomia di tipo economico nella raccolta fondi molto elevata, che con i tempi che corrono non è così semplice, perché giustamente col problema della crisi abbiamo tutti un po' ridotto quello che magari prima potevamo anche dare in contributo alla solidarietà. E, per contro, i finanziamenti che si sono ridotti molto sull'ambito appunto dello sviluppo sono stati un pochettino spostati su altre linee di finanziamento, ovvero a parte il Ministero Affari Esteri che con i soldi della cooperazione finanzia le azioni, missioni di pace, tra virgolette, o anche il grande investimento su tutto l'ambito dell'emergenza. E questo a me personalmente mette sempre molto in crisi, anche perché ho lavorato anche in progetti di emergenza e ti rendi conto di quanto diverso sia il tuo ruolo e il tuo modo di essere insieme alle persone. Però per molti purtroppo la scelta di lavorare nell'ambito dell'emergenza è legata al fatto che i progetti di emergenza generalmente sono finanziati al 100%, cioè quindi diventa una fonte di ingresso, di income certo per l'ONG. E qui io so che proprio alcune ONG a livello strategico dicono: io meno tutti gli anni 2 o 3 progetti di emergenza li faccio, perché mi porto in casa quel minimo per poter garantire, perché io su quelli non devo mettere niente di mio. L'altra cosa, anche tutte le procedure di tipo burocratico, di rendicontazione, così sono, tra virgolette, un po' agevolate, perché giustamente dici, lavoro in un contesto di emergenza, non posso pretendere, no, di seguire tutte le cose che invece in un altro tipo di progetto vengono richieste. E questo purtroppo a volte rende ovviamente meno pesante il lavoro di chi lo fa, ma anche forse offre qualche scappatoia in più. Quindi bisogna essere poi molto 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 attenti. L'altra cosa è appunto la visibilità, perché appunto la visibilità di un progetto di emergenza dove vado giù, tutti morti, ti faccio vedere i bambini, che ha un impatto anche emotivo sulle persone con cui lo condividi, diverso che non far vedere uno che zappetta le sue patate, che saranno di una varietà rarissima, però a nessuno gli interessa niente che tu hai salvaguardato la biodiversità di quella patata, e invece sull'altro aspetto ovviamente io stessa, insomma, comunque hai un coinvolgimento molto diverso. Ecco, però nel mondo della cooperazione c'è tutto questo, e le regole appunto non sempre le facciamo noi. Per quanto riguarda il discorso ancora della fame, sempre per via delle parole, non so se di questo forse ne avete già parlato, delle parole che si cambiano, no, nel tempo, perché parlavamo all'inizio di autosufficienza alimentare, siamo passati al concetto della sovranità alimentare, no? Anche se in realtà in alcuni contesti siamo ancora in un bisogno di autosufficienza alimentare, nel senso che ci sono situazioni in cui le famiglie, le persone non riescono a produrre a sufficienza per potersi appunto sostentare, nel senso di sopravvivere, e neanche nel potersi mantenere avendo accesso alle cose basilari quali la salute, l'educazione dei figli e un'abitazione dignitosa. E per quello che riguarda il CETA, in alcuni contesti siamo appunto ancora a questo livello, cioè per cui lavorare con comunità dove davvero le persone fanno fatica a pensare cosa mangeranno domani, ecco, o dove anche chiunque di noi, ecco, arrivando in questi campi, capisce che proprio la tecnica di coltivazione è talmente arretrata, è una brutta parola, però è talmente bisognosa comunque di correggersi anche proprio negli elementi più semplici, come facciamo anche nei nostri orti familiari, e per cui devi proprio cominciare a lavorare dalla base. Questo perché? No? Non perché le persone siano pigre o perché queste comunità siano isolate, perché spesso si va ad agire su dei contesti di estrema fragilità. Pensiamo a tutti i contesti appunto post bellici o post conflitto. Sul Sudan stiamo realizzando appunto un progetto di tipo agricolo, queste persone è da 30 anni che scappano, perché hanno continui attacchi, anche bombardamenti dal cielo o comunque spostamenti di truppe e anche di clan avversi, per cui abbiamo una generazione, perché 30 anni vuol dire che quelli che sono nati 30 anni fa hanno visto solo questo, e che vivono così. L'agricoltura non era parte comunque della loro storia, perché erano allevatori, per cui nello scappare devi tirarti dietro anche tutte le bestie. E d'altra parte adesso questo tipo di economia non funziona più, il conflitto si è affievolito, le persone sono state rese più stanziali proprio perché a causa di tutti questi conflitti fanno più fatica a muoversi, per cui è comparsa la figura del mandriano, che tradizionalmente non c'era, si spostava tutta la comunità, le donne, i bambini e le bestie. Adesso c'è il mandriano pagato e col fucile, che si sposta con gli animali, e gli altri si sono fermati. Ma gli altri si sono fermati e non hanno più possibilità di sussistenza, perché quel po' che faceva ancora, no, permetteva come raccoglitori, uccidendo qualche bestia con latte, così riuscivano a mantenersi, adesso con le bestie lontane e loro in un altro posto non funziona più. Quindi per molte comunità l'agricoltura è diventato un bisogno, ma non fa parte delle sue competenze, e soprattutto non fa parte del tuo percorso di testa, no? Perché se pianto un albero oggi vuol dire che ne beneficerò tra un po' di anni, no? Di alcuni E quindi vuol dire che io mi immagino che per un po' di anni starò lì. Però per gente che è da 30 anni che scappa, non è pensabile mettersi a fare agricoltura, perché poi lo lascio lì per quello che passerà dopo, no? Per cui è anche un passaggio culturale molto forte, perché se semino qualcosa vuol dire che so che per il tempo della crescita di quello che ho seminato sarò lì, e che quindi ho un'aspettativa, o perlomeno un desiderio, un progetto di essere lì. E quindi, diciamo, tra l'altro in questa zona la terra è fertilissima, cioè è proprio vero che uno fa un buco, mette un seme, due giorni dopo c'è già la piantina che viene su senza metterci niente, no? Cioè, quindi non è un problema di scarsa produttività del terreno, perlomeno non in questa fase, ecco. È proprio legato anche al fatto che appunto le persone hanno bisogno di acquisire tecniche più adeguate per seminare, e appunto di acquisire questa tranquillità nel fatto di dire sarò qua e lo faccio per me e per i miei figli. E quindi, diciamo, siamo ancora un po' a questo livello. Ecco, c'è un po' il discorso legato alla sovranità alimentare con le comunità che si trovano appunto in desiderio invece di non perdere alcune delle varietà, ecco, di cui ci è stato detto ieri, no? Delle ricchezze che tanti paesi hanno e che vengono invece appunto soffiate via o dal mercato o... E noi proprio in Ecuador, sul discorso del cacao, ormai è stato introdotto dappertutto il cacao OGM, perché ti fa delle fave di una certa dimensione che quindi ha una maggiore accessibilità al mercato, così a discapito del, appunto, della perdita di tutte le varietà locali, che sono tantissime e che hanno delle caratteristiche diversissime, no? E questo è un sapere che questi gruppi hanno e che rischia di essere perso. Si sono formate alcune associazioni di coltivatori di cacao e noi li stiamo sostenendo in questo percorso, che anche diventa a volte anche un percorso di tipo legale, cioè nel senso di ottenere un riconoscimento, di essere in grado di farsi sentire a livello dei loro governi e così. E da qui mi collego proprio sul fatto che una delle dimensioni importanti in tutti i nostri progetti è proprio quello del mettersi insieme, no? Del fare associazione, del fare gruppo. Chiaramente noi, come tradizione, noi veniamo dal mondo delle cooperative e sappiamo quanto le cooperative abbiano sostenuto, no? il mondo agricolo, ma non solo, no? nel sostenersi, no? Nel darsi servizi comuni, nel poter avere una voce migliore, no? E quindi diciamo una delle prime cose che in tutti i progetti viene fatta è proprio quello di favorire il mettersi insieme, il vivere l'altro come una risorsa in più anche per te, il fatto di darsi insieme una struttura con cui condividere, no? Le spese, con cui fare anche questo cammino, no? Di sviluppo. Non lo faccio io per me e per i miei bambini, ma lo faccio io come comunità, no? E quindi su questo aspetto, diciamo, si lavora molto. Teniamo conto del fatto che la parola cooperativa in molti paesi ha una connotazione negativa. In molti paesi le cooperative sono quelle formate dal governo, e che quindi la gente le identifica come appunto il lungo braccio del governo. Se io faccio una cooperativa, dopo domani vengono qua e mi prendono tutto. E quindi anche nel mettere insieme un gruppo sembra una stupidata, ma al trovare quella che è la soluzione organizzativa che più risponde a quel paese, a quel gruppo e anche proprio alla legislazione del posto, no? Perché altrimenti può essere addirittura a ottenere l'effetto opposto. In un posto dice facciamo una bella cooperativa, ma la volta dopo non viene più nessuno, no? E uno dice ma perché non è un valore condiviso, ecco, non utilizzi gli stessi termini. Allora, laddove abbiamo superato appunto un po' quel discorso dell'autosufficienza alimentare e teniamo conto comunque di quanti siano i milioni di contadini, di persone che nel mondo vive dell'agricoltura, degli orti familiari e dei pochi animali da cortile o che vengono tenuti. Quindi stiamo parlando di una fetta di popolazione nel mondo molto elevata che vive solo di quello e che appunto già ottenendo un miglioramento delle tecniche di agricoltura o l'inserimento di alcuni piccoli cambiamenti effettivamente può produrre un miglioramento significativo in quella famiglia. L'altro passaggio è proprio quello di pensare all'agricoltura in tutti i suoi value chain, cioè nel senso in tutto quello che è il processo completo, no? A partire anche quindi dalla scelta delle sementi, quindi dalla preservazione delle sementi e non appunto facilitare l'uso di prodotti che poi necessitano l'acquisto di quel particolare disinfestante perché è sensibile solo, cioè non casualmente vengono prodotti semi che per i quali gli antinfestanti sono solo di un certo tipo, sono gli stessi, producono i semi e quindi ecco, quindi è un mercato grandissimo. Teniamo conto sempre in questi processi, i mercati, ma il mercatino normale in Africa sono pieni di bottiglie di antiparassitari che sono quelli che sono diventati fuori legge da noi, quindi arrivano giù scritti in una lingua diversa e non comprensibile, utilizzati quindi in maniera... Io in ospedale ho avuto tantissimi proprio accessi, ho studiato le malattie tropicali, arrivava tantissima gente appunto con invece problemi da inquinamento di questi prodotti perché magari hanno preso il mercato, non usata la mascherina, quindi proprio polmoniti da inalazione dei gas e congiuntiviti, ma problemi importanti, no? E purtroppo le campagne africane sono fortemente inquinate da questi prodotti, soprattutto perché vengono utilizzati appunto senza nessun criterio, ecco, anche quantitativo. E quindi il lavoro con le comunità a partire dall'inizio è nella preparazione del terreno e nel pensare a come cresceranno queste piantine, anche pensare come proteggere queste piante, perché non è che uno dice ah, che bello, tutti gli insetti sopra siamo contenti, noi alla fine abbiamo bisogno di un prodotto da vendere o da mangiare, quindi però anche di provare a introdurre, e ce ne sono tante, di tecniche a più basso impatto o di fare formazione sull'uso degli eventuali disinfestanti che occorrono, ma fatta nella maniera corretta e anche l'ottica per le persone. E in alcune zone viene fatta proprio la scelta di fare un cammino verso la produzione di prodotti biologici o la produzione di prodotti che possano essere in linea col fair trade, che quindi possano rientrare nella filiera del commercio ecosolidale. Questi sono cammini molto lunghi, perché la certificazione del bio ha legislazioni diverse nei diversi paesi e comunque sono giustamente certificazioni che richiedono criteri molto, molto rigidi. Se li controllassero davvero sempre, però tu quando metti in atto un cammino così con una comunità vuol dire che la impegni per degli anni, perché i terreni devono essere garantiti, puliti per alcuni anni prima di poter cominciare la coltivazione produttiva. E anche sul fronte del commercio ecosolidale, anche qui vanno accompagnate le comunità, perché non, anche quando si fanno i contratti, no? Che sono a tutela, no? Delle comunità, però alcune volte se non li accompagniamo in modo adeguato possiamo anche essere poco chiari, no? Faccio un esempio stupido del peperoncino del commercio ecosolidale, a un certo punto insomma era venuto fuori che erano arrivate derrate di questo peperoncino che era stato colorato con tra l'altro un pigmento neanche tanto sano ovviamente. E allora risalendo a questa comunità che era proprio di fianco alla nostra, cioè il problema è che hanno fatto un contratto per portare una tonnellata di peperoncino e quell'anno lì non ci sono arrivati. a produrla, no? Però cosa fai? Perdi i soldi per quei 200 kg che ti mancano? Allora sono andati a prenderli dai vicini, ecco, per riuscire a fare, no? Però secondo loro non avevano neanche fatto niente di tanto sbagliato, no? Cioè, nel senso che era per ottemperare un progetto di commercio ecosolidale, no? Cioè, per cui, ecco, alcune volte è proprio per quello dico l'accompagnamento, l'essere con loro, il condividere, no? Nella quotidianità, perché se non ci sei dentro questi meccanismi ti risulta strano, no? Ti senti tradito, dici ma come, abbiamo fatto tutti i passi, ti abbiamo dato i soldi prima, abbiamo fatto... Invece in realtà se tu sei insieme a loro, no? E cammini con loro, ti rendi conto di quelli che potrebbero essere anche, no? degli inghippi o dei problemi e li puoi anche cercare di prevenire, ecco, e di gestire in maniera più serena. Dunque, sul discorso della catena, per cui dicevamo i semi, la preparazione del terreno, e poi rimane proprio anche il fatto di stimolare il concetto del mercato, del come favorire la vendita del prodotto in eccesso. Perché anche lì questo fatto c'è, allora migliori la produzione e va bene, dopo però quella che hai fatto in più rispetto a quella che mangi la devi vendere, eh? Allora anche lì subentra poi il fatto, tutti andiamo al mercato a portare, è capitato in Guatemala, le mele perché abbiamo migliorato la produzione delle piante, così al mercato hanno preso meno dell'anno prima e hanno portato più mele perché tutti abbiamo prodotto più mele, allora lì ad esempio sono stati costruiti delle celle frigo grandissime che permettevano la conservazione delle mele e quindi l'immissione sul mercato scaglionata e quindi il fatto di poter continuare a venderla a dei prezzi accessibili, anche quelle più tardive che andavano a finire sotto Natale, che quindi era anche un periodo dell'anno particolarmente positivo, ecco, e questo ovviamente devi avere un gruppo, non è che uno porta lì la sua mela, ma c'è l'associazione dei melicoltori, ecco, che utilizzano questo strumento tutti insieme, anche perché ovviamente i frigoriferi vanno alimentati, quindi ci sono anche delle spese da condividere e della gestione da fare insieme. E anche tutto il discorso dello storaggio anche a livello proprio, proprio delle proprie case, no? Perché anche lì uno dice tengo un sacco di mais per mangiarlo e l'altro lo vendo, però se tu non lo conservi in modo corretto quando lo vai a mangiare è pieno di bestie, eh? Allora molti dicono vabbè lo vendo tutto, però dopo ti ritrovi a comprare il tuo mais al prezzo che è il doppio di quello che hai avuto tu, eh? E quindi anche su queste cose vanno accompagnate le comunità su questi meccanismi e proprio a tante volte bastano appunto degli strumenti per costruire dei piccoli silos familiari che poi siano adeguati, per cui il mais o quello che devi conservare non ammuffisce, non viene attaccato dagli insetti, è possibile farlo. E sto parlando spesso di interventi di scarso impatto economico, cioè nel senso che non costano molto, perché anche quello uno dice no, perché in realtà la maggior parte degli interventi che fai sono della tua presenza, dell'accompagnamento e di questi piccoli miglioramenti che non hanno dei costi esagerati. E tra l'altro sempre comunque viene chiesto al contadino di contribuire, cioè, difficilmente si fa la cosa a dono direttamente, cioè ti do il silos, arrangiati, no? Ma per avere un senso di appartenenza del mio silos, per cui ci sto attento che non arrugginisca la struttura che lo tiene su, perché se l'ho pagato anch'io con i miei soldi, lo sento che è mio. Se invece me l'hanno dato, vabbè, bucato, verrà il CEFA, verrà la diocesi, verrà qualcuno, erano gli italiani a giustarlo, no? Per cui effettivamente anche lì l'Africa è disseminata, no? di queste strutture che rimangono lì, perché non vengono vissute da nessuno come loro. Quindi anche il sostenere, no? Il senso di proprietà di una comunità o di una famiglia con cui hai fatto un percorso è fondamentale. Fondamentale perché poi quello è il loro, se lo gestiranno loro non avranno più bisogno, no? Invece se poi tu lo lasci andare in malora, l'anno dopo verrà qualcuno che se ne propone un altro, no? E quindi mantieni questo meccanismo anche di scarsa cura e di scarsa attenzione a un'evoluzione, no? A come poter utilizzare anche i soldi in più che si sono guadagnati. E poi sul discorso oltre che appunto migliorare il marketing, anche la trasformazione, come abbiamo sempre fatto anche nelle nostre campagne, no? Quello che il formaggio è nato un po' così, insomma, cioè quello che non riesce a bere, perché loro a volte con le tre caprette avevano latte a sufficienza per i loro bambini, la cosa finiva lì. Però ovviamente se le tre caprette diventano 10, il latte che produci non hai il modo per conservarlo e devi avere, no, una modalità diversa, altrimenti andiamo incontro al problema di eccedenze in un posto dove c'è bisogno ancora di nutrirsi, no? Cioè, per cui ecco, anche tutte le filiere della trasformazione degli alimenti diventano momenti di formazione professionale importanti e anche diventano un modo per poter mettere in piedi delle piccole aziende locali gestite dalle comunità o da cooperative o da gruppi che trasformano diventa il loro lavoro, no? Trasformazione degli alimenti e poi la successiva commercializzazione. Faccio notare che quando a mettere in piedi queste aziende, queste piccole aziende, è un gruppo, di solito ci si dà anche come regole l'equità, l'attenzione ai più deboli, il reinvestire alcuni dei proventi negli anni in cui il bilancio è stato positivo, no? Cioè, di solito si tende a mantenere molto forte il fatto che questa non è l'azienda di Mario Rossi e deve produrre tanto, ma è l'azienda del gruppo, è l'azienda della comunità e quindi deve seguire i criteri, voglio dire, le regole del mercato, deve essere competitiva, deve rispettare le leggi, deve fare tutto quello che è previsto, ma ha un valore aggiunto, che è quello dell'essere espressione di un territorio e di una comunità. E questo si è accompagnato, funziona. Parliamo sempre, lo dico sempre un po' di micro, cioè nel senso non è sempre tutto micro, noi in Tanzania abbiamo una latteria. E chiaramente mettere in piedi una latteria ha un impegno abbastanza importante, proprio perché il latte, essendo fresco e a quelle temperature, ecco, ovviamente risulta, però parti da molto lontano, parti dalla salute degli animali, parti dagli allevatori, fino ad arrivare a chi le distribuisce. C'è qualcuno che è giusto che nella comunità usufruisca del latte con un prezzo più basso, perché uno può anche stabilire che a qualcuno il prezzo è uno e per qualcuno il prezzo è due, no? Se lo decide la comunità va molto bene, no? Da noi l'hanno fatto anche nell'acquedotto, ad esempio, per me è una scelta che secondo me io non avrei mai fatto, no? Invece l'acquedotto comunitario che è stato fatto in uno dei progetti, alla fine, siccome molti hanno dato i soldi per far parte del progetto, sono andati a scavare per dei giorni, eccetera, quando è stata ora di stabilire il prezzo dell'acqua, e disse che non pagherà mica uno anche quello che non ha scavato e non ha messo niente. Per cui hanno stabilito di fare dei prezzi differenziati in base al fatto se tu eri diventato membro dell'acquedotto oppure no. Poi è venuto fuori, vabbè, la signora vedova che non è venuta a scavare perché aveva i bambini piccoli. Allora, anche lì, no? Però è un po' più un farsi, diciamo, carico, no? Dei bisogni della tua comunità e di trovare quelle che sono le soluzioni che tu sei in grado di fare. E questo è fondamentale, perché anche in realtà di bisogno, di scarso benessere, la solidarietà e il sostegno reciproco rimangono valori importantissimi, E che non è vero che solo ce li sono trasmessi, ma devi tenerli vivi, devi lavorarci sopra, non sono diciamo nel tuo DNA, dice sì, ma perché loro sono più abituati. Non è vero, devi lavorarci, perché chi è che diceva che ieri l'avarizia ti rende miope? No, nel senso che poi quando vedi il tuo vantaggio, no, fai fatica a vedere il bisogno dell'altro, specialmente quando hai poco, no? Perché dici la prima volta che ho due soldini da mettere via, ma è proprio lì, no? Dove sono chiamato anche a ricordarmi della vedova che non è venuta a scavare, non perché non voleva, ma perché non aveva la possibilità di farlo. Ultime due cose. Questi tipi di...
Ho calcolato dei tempi medi, quindi quando lei parla di tempi lunghi...
Noi più o meno abbiamo visto che ci vuole una decina d'anni per seguire tutto il percorso, compreso il passaggio di consegna. Perché appunto una volta che hai messo in piedi qualcosa insieme a loro, la devi rendere sostenibile. E quindi, tra l'altro abbiamo visto che... Io ho aperto il progetto dell'acquedotto, ci abbiamo messo 2 o 3 anni e dicevo è difficile far partire un progetto, Massengerlo è stato molto più impegnativo, perché nel momento in cui fai un passaggio di consegne, quindi vuol dire che le persone non solo hanno acquisito le capacità tecniche per gestire la latteria, l'acquedotto o quello che fa le marmellate, ma anche la gestione economico-finanziario, tanto c'è meno competenza in questo ambito, no? L'abitudine a lavorare facendo un budget, eccetera. E poi è poi proprio il fatto del soldo che ti mette un po' in ansia, insomma, il fatto di dire forse faccio questo ruolo, posso beneficiarne io, la mia famiglia, i miei cari, è molto forte anche da noi, immaginiamoci in questa realtà. Quindi il momento del passaggio delle consegne si è rivelato molto più delicato e molto più lungo. Di solito abbiamo visto ormai che spesso dopo il momento primo di passaggio di consegne può esserci un assestamento, no? Alcune volte dice, non so, ci eravamo dati come obiettivo 100, dopo fanno dei cambiamenti, per cui però è giusto che sia così, cioè che poi la struttura sia gestita in modo a quello che loro riescono a fare. E una volta che ha ritrovato il suo equilibrio abbiamo visto che funzionano, insomma, e vanno avanti bene. L'acquedotto è da 7 anni che è autonomo completamente, sono 16 comunità diverse, quindi c'è anche una complessità di territorio ampio, eccetera, però c'è stato un ammanco di denaro da parte di una impiegata, però loro l'hanno richiamata, gli hanno offerto la possibilità di ripagare, insomma l'hanno anche gestita bene, ecco, questa cosa, sicuramente in un modo diverso di come avrebbe fatto un'azienda, però insomma alla fine poi l'hanno licenziata lo stesso, perché dopo si è scoperto che aveva continuato a fare, però voglio dire, sono anche percorsi interessanti in questo senso, molto però lunghi. L'ultima cosa, altre due cose sono, uno, l'agricoltura nel sostegno ai percorsi di acquisizione del titolo di proprietà della terra. Questa è una tematica molto potente, noi ne abbiamo vista di più in America Latina, però anche in Africa, in alcune zone c'è questo aspetto che uno vive e coltiva un pezzo di terra che però su cui non hai nessuna autorità, perché non possiedi un pezzo di carta. C'era lì tuo nonno, c'era lì tuo bisnonno, sei sempre stato lì, però effettivamente se domani viene il governo e ti dice io lì ci faccio qualcosa d'altro, tu non hai nessuno strumento per dimostrare che è tuo. E alcuni governi hanno anche in America Latina hanno anche sostenuto questo aspetto, ad esempio appunto con i Maya in Guatemala abbiamo questo progetto dove proprio viene fatto un lavoro con la comunità per dire mio nonno, tuo nonno abitava qui chi c'era, qui chi non c'era, eccetera. Hanno fatto proprio una mappatura con GPS di tutto il territorio e alla fine siamo arrivati al rilascio di questi title deed, insomma. E tra l'altro la cosa interessante per la prima volta che succedeva in quella zona è che alcune donne sono diventate proprietarie, ed non era mai successo in quella zona, no? Per cui c'è stato anche tutto un cammino, no? Una conflittualità, perché qualcuno diceva no, quella lì è una donna, non c'ha diritto, però non aveva figli, insomma alla fine ecco c'è stato anche un accettare questo cambiamento. E quindi questo è un altro percorso, per cui quando fai agricoltura appunto non hai solo, noi pensiamo sempre, però in realtà c'è una complessità. Un altro aspetto è legato proprio all'agricoltura nelle situazioni di emergenza, e questa è un'esperienza secondo me che come CEFA abbiamo fatto non è molto frequente. Quando c'è una situazione di emergenza, i settori a cui pensiamo sempre tutti ovviamente sono la sanità, l'acqua, il cibo, perché effettivamente senza queste tre cose un riparo, una sorta di riparo, ed è giusto che il primo fronte sia su questo ambito. Però ormai diciamo che negli anni quanti conflitti abbiamo visto, quante situazioni abbiamo visto che da situazione appunto di emergenza si è trasformata in situazione di emergenza cronica, cioè persone che vivono ancora in questi rifugi di emergenza, che ancora vive con gli aiuti alimentari con cui si era partiti e che quindi non hanno mai recuperato una sorta di normalità o comunque una possibilità di mantenersi, di prodursi il cibo e di riavere una situazione normale. Allora, alcune di queste situazioni sono anche legate all'instabilità appunto politica, ma alcune volte effettivamente dobbiamo essere molto attenti, ecco, nell'aiuto alimentare a non creare dipendenza, diciamo nell'aiuto in generale, perché effettivamente è molto, cioè parti con una situazione di emergenza, lì ci mancherebbe altro che vai a chiedere un contributo della comunità, però questa fase dell'emergenza deve essere proprio dell'emergenza, cioè deve avere un tempo relativamente breve di soluzione, e da lì poi devono partire percorsi davvero di riabilitazione, di ricostruzione e di restituzione, io dico, della dignità alle persone, perché ci sono veramente situazioni dove le persone perdono quello che è la loro dignità umana. E noi eravamo partiti in Somalia con appunto un progetto di emergenza, per cui io stessa non ero preparata, perché se avendo sempre lavorato nello sviluppo, l'emergenza non faceva parte della mia abilità. Abbiamo introdotto anche l'agricoltura ed è stato vincente. Perché le persone invece di star sedute a aspettare il camion degli aiuti si sono rimesse a zappettare, le abbiamo aiutate a rifare i canali di irrigazione laddove era necessario, ma hanno ricominciato a produrre il loro cibo. Dopo lì ci sono purtroppo alcuni meccanismi che non dipendono da te. Mi ricordo il primo raccolto di riso che è stato fatto ha coinciso con l'arrivo di una nave del World Food Program carica di riso, che ovviamente sarebbe arrivata sul mercato, perché lo danno come aiuto, però ti do un sacco di 50 kg, tu non è che lo mangi, ti tieni quello che ti serve, l'altro lo vado a vendere al mercato, no? Per cui queste persone che avevano lavorato per diversi mesi per produrre questo cibo si sono ritrovati al fatto che il loro cibo, il loro riso costava sul mercato meno di quello che loro avevano messo, no? E qui è molto difficile motivare le persone, perché uno dice, ma che se faremo, sto lì a stare sotto il sole a lavorare, a darmi da fare, se poi tanto no, lo trovo che costa meno o me lo vengono a dare, no? Per cui effettivamente chi lavora in questi contesti secondo me deve essere davvero molto, molto attento, molto, molto lungimirante, no? E a pensare alle conseguenze di quello che anche il dono o l'aiuto alimentare può provocare all'interno di queste comunità. Gli esempi di dipendenza creata sono tanti, e di questo siamo soprattutto colpevoli noi, perché abbiamo reiterato un aiuto senza trasformarlo in un qualcosa d'altro. Ad esempio il meccanismo del food for work io lo trovo in queste situazioni un po' ancora borderline molto utile, no? Per cui utilizzi lo stesso cibo degli aiuti, perché comunque sei ancora in una fase in cui non è che l'agricoltura diventa produttiva da oggi a domani, no? Ha dei tempi. Però le persone fanno qualcosa e invece di soldi ricevono in cambio il cibo. Ed è diverso, no? Andare a casa col sacchetto di cibo dopo una giornata di lavoro e invece stare seduto davanti a casa e aspettare con la bocca aperta che ti mettano il cibo dentro. E quindi a volte comporta un po' di fatica fare questi contratti, no? Con le comunità, però ecco, io devo dire che effettivamente ha un impatto positivo. Anche nei processi, ecco, dicevo, di pace, era l'ultimo punto. Nel senso che noi abbiamo avuto un progetto in Bosnia, che è uno di quelli che abbiamo già consegnato e quindi che sta già gestendo la comunità, Bosnia immediato post-conflitto, anche lì persone che si sono investite nell'agricoltura che non avevano mai lavorato in agricoltura, perché c'è stato un grande esodo, no? E noi eravamo nella zona di Mosca, così molti hanno perso il lavoro, cioè quindi, o sono scappati perché la città era molto ancora, insomma, molto instabile. Però è gente che uno che ha sempre fatto l'impiegato ti ritrovi a dover cominciare a fare agricoltura dall'oggi al domani, quindi proprio con un bisogno di formazione e anche di ritrovarti appunto come vicino di casa quello di quell'etnia che magari suo fratello ha ucciso tua cugina, e ecco, cioè con una problematica di convivenza molto forte. E l'agricoltura si è mostrata anche insomma abbastanza capace del mettere insieme un po' le persone, perché quando sei di fronte ai bisogni un po' ecco, essenziali, insomma, alcune conflittualità nel tempo tendono un po' a... Il primo trattorista che abbiamo avuto era islamico E allora infatti era sorto il problema, ma adesso potrò andare ad arare i campi di quegli altri o mi sparano dietro? All'inizio insomma era stato un po', eppure la sua figura era stata accettata e piano piano anche all'interno del gruppo, dopo il trattorista si è unito un altro, insomma adesso questo gruppo che è rimasto, che fa un po' la funzione del nostro consorzio agrario, insomma cioè ti permette di avere dei servizi comuni sia di approvvigionamento che di uso delle macchine agricole, ed è un gruppo misto, eh? E anche lì il cammino è stato difficile, perché la cosa più difficile era fare le riunioni insieme, però d'altra parte bisognava farlo, e quindi, e anche la scelta più difficile è stata scegliere il leader. Quando devi scegliere il direttore poteva essere altro che o di una parte o di quell'altra, per cui lì è stato un passaggio un po' delicato, sembrava che crollasse tutto, poi in realtà insomma c'è stata un'accettazione. E io potrei andare avanti anch'io per dei giorni, ma non so, forse sul specifico sull'agricoltura mi sembra in grosso modo di aver fatto una carrellata abbastanza generale, non ho toccato proprio tutti i progetti. Poi ecco, se ha qualcuno interesse, io ho preso sul nostro bilancio sociale di quest'anno, poi se per caso non bastano le copie me lo fate sapere che ve ne allungo, e ci sono tutti i progetti che avevamo in corso nell'anno scorso, insomma giusto per avere un'idea, perché ovviamente io mi sono soffermata sull'agricoltura, ma abbiamo detto che poi quando sei in un territorio raccogli anche i bisogni altri, quindi ci sono progetti attualmente che si occupano di educazione, di sostegno ai disabili, come è proprio quello del tema del bilancio sociale di quest'anno, dove andrà la Francesca, la loro nipote, quest'anno. Ecco, quindi se poi qualcuno interessa, un po' di copie ci sono. Grazie. Se avete domande anche per la Carla,
io vorrei una domanda, una piccola riflessione con la Carla, perché è un po' fuori a male forse il tema specifico della fame, però è importante perché torna a tirare fuori il problema dell'Europa, mi sembra che sia presentata la Carla come tema importantissimo. Dico perché ci sono di fuori alcune riflessioni riguardo alla Germania, no? Che sta diventando sempre più nella classe, con atteggiamenti un po' arroganti, che vendica le cose dall'Europa, e poi non c'è un grande contraccambio, sono anche ieri e oggi. Devo dire che però, per esempio, ascoltando la trasmissione, anche il giornale qua e là, si vede sempre che l'Italia diffonde questi fondi europei che le semana sono bene, invece lascia cadere, molte volte sente le trasmissioni e dice abbiamo perso tutto soldi, non andiamo in tutta andata, poi dice contro altri soldi. Amministrazioni non efficienti, invece per esempio in Firenze a Firenze hanno perso un bando di 4 milioni di euro per fare una certa attività sollecitata, non l'ha fatto perché si sono impegnate altre cose. Comunque è successo che quindi per dire vabbè, c'è la capacità di utilizzare bene i soldi e poi dopo diventare un po' prolungati, però se da un'altra missione parlava dell'Europa con il fatto che Germania era riuscito a occupare più spazi politici perché gli altri paesi europei avevano fatto i passi indietro, perlomeno l'Italia è 20 anni che fa politica europea, anzi la fa in maniera ridicola, e quindi ovviamente si allontana e anche prende spazio, poi anche l'economia corre, è chiaro che alla fine prende spazio. Poi c'è il fatto che anche l'Italia, ma anche la Francia, per noi si era che Italia e Francia erano stati per molto tempo come un contrappeso alla politica della Germania e dei paesi europei. Tant'è vero, per esempio, è successo anche una certa fiducia reciproca, per esempio si era perché i trattati di Roma, la firma, lo firmano documenti bianco, perché non si è riusciti a tradurre i documenti in tempo, quindi c'era una fiducia reciproca, quindi era firmato in bianco, poi si era messo a posto con le particolari anche importanti su bilanciamento e così. Questo dico perché quest'altro anno è 100 anni per la guerra mondiale. Allora, per esempio, mi sembrerebbe, per quel po' di storia sopra, cose che ho letto, cose che ho visto, che questa mancanza di fiducia, questa timore dell'altro, dopo si creano delle tensioni anche pesanti, cattive, anche negative, se non una scuola pace, quindi se sono tutti i temi da tenere presente. Quindi la domanda era, sono cose vere, sono mie impressioni superflue, sono fatti concreti che bisogna cercare di controbilanciare, per esempio la mia esperienza di viaggi che ho fatto in Estonia ha dimostrato che quando essendo parlato di Estonia e Tallinn, io sinceramente ho in mente due o tre persone che anche sono problemi vivono, sono riusciti a ganare forza, sono stati persone importanti che hanno fatto sì che questi paesi che prima erano paesi della nord Europa, se non erano, aver suscitato delle attenzioni diverse, anche con gli esempi, lasciare dei rapporti. Quindi sembrerebbe importante riuscire a trovare delle strade per evitare queste storture politiche, giornalistiche, sensazionalistiche, e invece provare a lanciare degli in Germania, non so, ecco, anche se vabbè, sono qui.
Era una domanda soprattutto rivolta alla Patrizia, perché il suo racconto, soprattutto nell'ultima parte, c'è più una domanda che faccio a noi, perché lei ce l'ha già detto, il loro sistema e il loro modo, e che un po' interpella anche noi, cioè questo è arrivato soprattutto a faccia di Corrado, cioè nell'aiuto a situazioni disagiate noi facciamo fatica a far così come fanno loro, cioè aiutare le persone a risollevarsi, diamo un aiuto e basta, come a fondo per tutto, invece che fare il sistema del progetto, delle dare dignità alla gente, io ti do questo ma ti aiuto facendo ti aiuto a fare questo e poi vediamo l'anno prossimo come va, e poi diciamo, addirittura la cosa che facciamo insieme poi te la lascio tutta in mano fra 10 anni. Ecco, questo sistema di venire incontro a situazioni di difficoltà, ormai nel nostro territorio ce ne sono tanti, insomma noi dobbiamo un po' imparare, sì, perlomeno la mentalità, ecco, sono cose diverse, perché è difficile forse che riusciamo a impostare delle cooperative agricole, anche se però
e pensare che proveniamo di lì,
noi stiamo in campagna,
no,
però
l'Italia prima di molti lavori turisti che sono immersi dalle leggi del lavoro e difficoltà noi sono 2 anni e mezzo che mandiamo avanti la cosa in che modo? Illegale. Io ho informato i sindacati, si neguino, perché d'altra parte l'assunzione di una persona è una cosa grande, dispendiosa, una piccola cooperativa. E d'altra parte questi qui non hanno neanche da mangiare, invece il fatto di venire lì a lavorare qualche ora, così riconoscergli qualche cosa come un regalino, vuol dire qualche cosa. Però quando si parla, io sono stato in quel villaggio lì, del CETA di cui parlava Patrizia, ma però quella lì è tutta gente che, partendo anche da livelli che per noi sono bassissimi, ha una proposta di ascesa, mentre da noi le situazioni sono psicologicamente di sopravvivenza e vicino alla disperazione, perché uno si deve dire non ho da mangiare a Bologna, però devo dire la vita. E quindi lì l'impresa ha tutto un suo fascino, e quel tempo lì, in questo villaggio, collegavano con la luce elettrica, ma collegavano con la luce elettrica, non facendo la linea e la sua attaccata, ma diventava un'impresa di famiglia, nel senso che dovevamo garantire certe possibilità di riconoscimento della gente che faceva, perché la casa era sufficientemente adatta per poter avere la luce elettrica, perché sennò sarebbe pericoloso. E quindi tutti i passi sono una cosa, vero? Dalle marmellate alla roba del latte di frigorifero, fa fuori l'impressione. E quindi proprio loro hanno come l'impressione di un giardino terrestre, insomma, no? C'è di qualche cosa che è nuovo, che impegna la responsabilità. Che...
Sì. Noi per cosa ci siamo pensati? 159,
scusate, per la luce, però è un... Però adesso l'impresa, in una società organizzata, l'impresa è una cosa difficilissima, no? È molto ardua dal punto di vista legislativo, eccetera, così, che sono anche cose giuste, si capisce, però...
Sì, ti volevo chiedere, a caso questa politica, diciamo, che è stata fatta in Europa negli anni 50, quindi questa PAC, possa essere ancora valida per fare lo sviluppo, per esempio, in Africa, secondo te, quello che è stato fatto in Europa alla fine degli anni 50 potrebbe essere trasferito in altri contesti, potrebbe essere l'Africa, non di Africa in modo così banale, in generale.
Cioè tipo all'Unione Africana?
No, cioè non lo so, perché se è necessario che sia un paese solo oppure un paese, se una politica di questo tipo può essere fatto, è necessariamente fatta da diversi paesi che sono diversi da loro, per cui ci possono essere delle interscambi, cioè uno produce in un certo periodo un certo bene, altro producono altro, cose lo scambio, quindi tutti e due ce l'hanno, oppure è una politica che può essere fatta anche a livello nazionale, poi dipende da una nazione grande, piccola, piuttosto complesso. Quindi questo fatto di permettere di tenere alti artificiosamente i prezzi e quindi aiutare in questo modo l'agricoltura. Oppure secondo te invece è stato un esempio così della storia che ormai è ripetibile?
Facciamo un'ultima domanda. Gabriele, poi...
Una domanda sempre sull'Europa, la faccio a tutti quelli che incontro e che si occupano di Europa. Quanto l'Europa, l'Unione Europea, può ancora espandersi o è bene che si espanda, tenendo conto che la Turchia si sta un po' allontanando, tenendo conto che i Balcani non possono essere lasciati fuori? E in questo caso anche come una eventuale espansione si potrebbe ripercuotere a livello di produzione alimentare, povertà, con tipo, nuovi prodotti, nuovi mercati.
Ma io volevo chiedere a Carlo una cosa molto semplice, cioè tutto quello che lei ha detto riguarda cibi che in qualche modo per me che mi occupo di cibo salutare sarebbero da eliminare, no?
Il latte, il formaggio,
la carne, eccetera. Perché forse è molto più facile da conservare. Ho la sensazione che sia a livello europeo sia a livello italiano tutto quello che può essere un sussidio per un'agricoltura invece verde, cioè ortaggi, verdure eccetera, venga dimenticato, forse perché è molto più difficile, ecco.
Romeo, allora credo, non posso che essere d'accordo assolutamente con tutte le questioni, ma e anche con la preoccupazione che sicuramente che ci può essere di questo fatto, che il fatto di non conoscersi tanto, perché poi parliamo di Europa, ma un'Europa fatta anche, c'è un'Europa dei cittadini, delle persone, c'è questa che manca, è l'accusa che poi viene sempre portata al fatto che l'Europa è partita dai mercanti e forse non è mai arrivata alla gente. Allora adesso quello che manca è l'Europa dei cittadini. Non a caso quest'anno l'Unione Europea ha deciso di dedicare un'attenzione particolare a proclamare il 2013 anno europeo del cittadino. Poi non so quanto dell'anno europeo abbia, come dire, toccato le nostre personali vite, ma insomma, tant'è. E allora il fatto della conoscenza reciproca è sicuramente la cosa fondamentale, perché non possiamo dire i tedeschi così, gli austriaci là, generalizzando. Resta vero il fatto che quello che noi possiamo apprendere anche dai giornali, dai mezzi di comunicazione, è che esistono effettivamente una serie di paesi, non tanto perché si parla di Germania in quanto tale, ma in quanto la Germania in questo particolare contesto storico, con questo particolare governo, quindi ci sono molte declinazioni. Lo stesso possiamo dire dell'Olanda. L'Olanda insomma, ha avuto una storia particolare, poi adesso l'Olanda ha un particolare governo, un particolare contesto per cui è diventato un paese estremamente rigorista, conservatore, e che non vuole più cedere nessun tipo di sovranità ad altri, e soprattutto non vuole contenere al massimo il proprio contributo verso gli altri. Allora, bisognerebbe ripensare un po' l'impianto complessivo dell'Unione Europea, nel senso che l'articolo precedente a quello che ho citato io, che è il 39, che è quello che riguarda la politica agricola, in realtà l'articolo 38 riguarda la coesione. Allora c'è questo nel trattato, quindi sottoscritto da tutti, anche la Croazia che è entrata adesso ha messo una firma su questo articolo, cioè continuamente li aggiorniamo e li riconfermiamo a livello di governo questi impegni, e però poi dopo nella pratica della quotidianità delle scelte politiche non è che sempre poi c'è coerenza da parte dei governi. La coesione: i paesi si impegnano a un mutuo e reciproco sostegno, sia come nella dimensione paese, sia nella dimensione regionale all'interno dei paesi. E quindi c'è proprio la mutualità, il principio del mutuo soccorso, che viene continuamente confermata, no? Ogni volta che entra un paese nuovo, da tutti. Ma poi nella pratica, contemporaneamente, ci sono delle discussioni feroci in sede di bilancio, appunto perché alcuni paesi non vogliono più in pratica investire troppo denaro nel progetto europeo, tant'è che non andiamo oltre a queste soglie dell'1% del prodotto interno lordo che andiamo a versare e così via. Ci manteniamo su dei bilanci molto, come dire, abbastanza verificati. Per quello che riguarda la spesa, la capacità di spesa, sì, va detto, è vero, non tutta il nostro paese ha la medesima capacità di spesa, di utilizzo, diciamo, dei fondi. Esistono purtroppo delle regioni, e questo non è un luogo comune, ma purtroppo sono quasi tutte le regioni del sud che non hanno questa capacità di utilizzo dei fondi, e quindi c'è costantemente il rischio, e poi talvolta anche si verifica la restituzione dei fondi già arrivati alle amministrazioni. Però questo è un fattore molto legato alla nostra pubblica amministrazione. È stato fatto, lo dico, a novembre dello scorso anno la Commissione Europea, quindi Bruxelles, diciamo in maniera neutrale, non ci sono delle componenti di tedesco piuttosto che finlandese che ha scritto questo documento, un documento trasversale dove la Commissione, che è l'organo tecnico, l'esecutivo, fa un'analisi paese per paese e poi ha inviato questi documenti paese a ciascuno dei paesi. Il nostro, io l'ho letto, è un quadro che è stato giudicato subito impietoso dai governi che c'erano l'anno scorso, ma anche dagli enti locali, è stato giudicato tremendamente. Però purtroppo, se loro cerchiamo di leggere con un certo distacco, non col cuore da italiani, vediamo che ahimè ci sono veramente delle analisi in realtà realistiche, soprattutto c'è un'analisi molto dura nei confronti della nostra pubblica amministrazione. E quindi Bruxelles, come vede, non fa una denuncia del paese in sé o della popolazione o di
come amministrata,
un problema di come amministrata e anche le amministrazioni locali, perché poi alla fine i fondi europei vengono, come dicevo, soprattutto nel nostro paese amministrati dalle regioni più che dal governo centrale, di fatto. Quindi è anche questa, per cui questa. E dopo l'altra domanda era quella di una domanda difficilissima, ma e allora dunque sicuramente la politica agricola, per come è stata strutturata a livello europeo, è una politica pensata comune, quindi mi verrebbe da dire forse in un contesto come l'Unione Africana, oppure altre dimensioni geografiche, altri raggruppamenti geografici che adesso in Africa stanno prendendo piede, di collaborazioni tra paesi, potrebbero. Ogni paese ha una propria politica comune. Prima del 57 ogni paese europeo aveva una propria politica comune, sono state tutte annullate per farle confluire nell'unica politica. Gli Stati Uniti, che sono paese, una dimensione, ha una politica agricola propria interna agli Stati Uniti che per certi aspetti è anche più, come dire, ancora più protezionistica e assistenzialistica rispetto alla, a quella europea, soprattutto perché danno degli incentivi che spesso poi sono oggetto di, come dire, di contestazioni in sede di Organizzazione Mondiale del Commercio, perché poi mettiamo tutti gli stessi prodotti, come si dice, tutti nell'unico mercato, e allora là bisogna capire che forme di assistenzialismo ognuno, ogni produttore ha ricevuto. Allora, penso si sia capito, io non sono, come dire, propagando la politica agricola comune come una, come dire, come esemplare, nel senso che ha portato anche dei guai, ha avuto delle ricadute magari benefiche per certo tipo di agricoltura, ma assolutamente con ricadute negative su altri settori o anche su altri settori dell'agricoltura stessa. Quindi sì, con un po' di correzioni e di aggiustamenti, sì, è un modello che si può replicare certamente, ma poi riadattato, però è un modello che va applicato, si può applicare in contesti, diciamo, di collettività di più paesi messi insieme.
Ci torniamo a spiegare.
Esatto, le altre due